minuti, eccoci come annunciato, è con noi, lo ringraziamo tantissimo di aver accettato il nostro invito, il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori, e grazie dell'invito.
Con me Oscar Giannino, che sicuramente la vuole salutare.
Sì. Saluto, ecco. Sì, Eminenza, che conosco e seguo da anni, leggo voracemente.
Allora, da leggere voracemente c'è anche l'ultimo libro di Angelo Scola, e lo trovate in ebook per PM, L'esperienza della solitudine, l'uomo vive come relazione o non vive, e appunto è questo relativo ovviamente al momento che tutti stiamo vivendo. Per lei che momento è stato questo che abbiamo appena, diciamo, forse in parte superato?
È stato, come per tutti, smarrimento e paura in un primo momento, e anche tentazione in un qualche modo di angoscia, ma soprattutto alla fine, diciamo, di questa primissima fase, che è ben lontana dalla conclusione, è stata una provocazione a ripormi il perché io vivo, perché ogni mattina ricomincio ad affrontare l'esistenza anche alla mia età, che ormai è piuttosto avanzata. Insomma, è venuta avanti la grande questione assente, secondo me, in larga misura nell'odierna società, che è la questione del senso. Cioè, io non posso non rinterrogarmi tutte le volte, soprattutto di fronte a prove così radicali, su che cosa orienta, fa da bussola al mio cammino, e devo darmi una risposta che tiene, che non può valere soltanto per le occasioni immediate. Io nel mio libro cito un po' l'episodio di Renzo, che dopo le sue problematiche alquanto faticose e negative di Milano scappa verso la Bergamasca, e di notte si trova solo ad attraversare il bosco oscuro, e è preso da terrore e si domanda come posso io resistere in un momento così, dove deve trovare la forza, e ordina al suo cuore di reggere, e nel momento in cui fa questo sente per la prima volta lo scroscio dell'acqua dell'Adda che circola vicino, e intuisce la sua liberazione. Cioè, quando uno ritrova anche in un momento come questo una direzione di cammino, ritrova speranza e riprende a camminare al di là dell'enorme dolore in cui questa esperienza tragica ci ha gettato.
La Lombardia in particolare avrà delle ferite da cui difficilmente non sarà facile riprendersi per molte comunità, molte famiglie.
Sì. Ecco.
Senza, io voglio solo dire una cosa, lei mi perdonerà per la sintesi che deve essere ovviamente troppo
stringente,
perché voglio solo dire ai nostri ascoltatori che in questo ebook sulla solitudine che le ha scritto troverete tre grandi fonti letterarie, e vale la pena di riprenderlo in mano, anche per questo, perché non c'è solo Renzi, Promessi Sposi, e non solo per l'episodio della peste, ma per l'episodio dell'individuo Renzi, di come cambia questa cosa. Sì, dell'individuo Renzo, questo è un tragico errore del giornalista, come ovvio. Ma poi trovate Delitto e Castigo di Dostoevskij, e qui il problema è, per chi considera quel libro straordinario, è un percorso dalla follia dell'omicidio all'assunzione di una consapevolezza e di una espiazione, che però è fondata sulla centralità dell'uomo che commette errori anche gravissimi. E poi qual è l'Antico Testamento, il tema della vanità delle nostre cose. Ma la mia domanda, questa era solo per ingolosire un po' gli ascoltatori,
giusto.
Pensano magari a libri di alta teologia, no? Sono libri
questo è un libro semplice, che si legge tranquillamente, ed è molto breve anche.
La relazione umana, io questa è la mia opinione. Abbiamo scoperto nel lockdown, chiudendoci in casa, primo, che dicevamo gli anziani sono il pilastro della nostra società, grazie ai nonni che si occupano dei nipoti, integrano i redditi delle famiglie, E poi in realtà abbiamo scoperto di vivere in una società che gli anziani nell'RSA, insomma, li ha esposti a quello che li ha esposti. Non do giudizi, parlo di un punto di fatto. Secondo, abbiamo avuto, come sempre in Italia, questo è un punto di secondo me positivissimo, migliaia e migliaia di persone che nella chiusura si sono resi disponibili per i volontari. Guardate che questa è una grande risposta italiana, gente che è andata nelle ambulanze, che è andata, e questo io lo dico sempre perché è un punto dell'Italia che mi colpisce sempre. E poi però dall'altra parte una difficoltà evidente di chi rinchiuso nell'orizzonte casalingo coi figli, la telescuola a distanza, il lavoro improprio eccetera, esplode perché non riesce a constatare, a far leva su questa ricchezza relazione umana, vive il terrore individuale, la separazione da qualunque rete di solidarietà. E questo terzo punto è quello che mi preoccupa di più, forse l'analisi è troppo schematica, ma lei che pensa?
No, la condivido, la condivido in pieno. La questione degli anziani diciamo recupera per me il filo conduttore del tema del senso del vivere, a cui nessuno può sottrarsi, che lo esplicito o non gli espliciti. Ora, io ho sempre detto in questi 30 anni di episcopato ai nonni che loro non devono fare solo i babysitter dei piccolini, ma loro hanno una funzione educativa primaria, perché i bambini imparano più facilmente certe cose fondamentali per la vita, il senso della fatica, del dolore, della morte, dai nonni che non dai genitori. E quindi i nonni non sono solo un anello fondamentale della nostra tradizione per via della memoria, per via della saggezza quando ce l'hanno, ma hanno un compito educativo presente che devono svolgere finché possono. Così come sono estremamente d'accordo sulla questione del volontariato, che altro non è se non l'espressione del fatto che l'Italia possiede la società civile più avanzata d'Europa. Visitando le varie parrocchie nelle diocesi in cui sono stato, ho potuto constatare che in ogni paesino, anche questo piccolissimo che io abito adesso in Verito di Oggiono, ci sono decine e decine di associazioni di realtà vive nate dal basso che si occupano di tutto, e il volontariato sta evolvendo sempre di più e interessandosi di tutti gli aspetti della società civile. E io sono convinto che la politica o ripartirà dal basso o ripartirà da queste forme o non rinascerà nel nostro paese. Per quanto riguarda il tema della convivenza stretta e della cosiddetta distanza sociale, lei ha colto un punto giusto, perché come in tutti i momenti di grande crisi, anche in questo momento viene fuori chi io sono, viene fuori chi siamo, viene fuori la capacità del nostro cuore di fare spazio all'altro, perché ha percepito che l'altro è la condizione per la pienezza di sé. C'è quella bellissima frase della lettera di Seneca a Lucilio che dice: devi vivere per un altro se vuoi vivere per te stesso. Quindi c'è una riscoperta delle relazioni che è assolutamente decisiva.
Cardinale,
ma c'è spazio per credere o per immaginare che ci siano anche, cioè, in tutto ciò che cambia, non saranno solo il metro, il ristorante sulle spiagge, i turni diversi nelle imprese, i problemi nel trasporto pubblico locale, ci siano anche principi di questo tipo? Cioè lei ci crede, nella società italiana c'è la possibilità di un ritorno a nuovi valori etici, che poi lo dico anche per chi non crede, sono quelli della centralità della persona, non è detto che... No, poi
sono universali, valgono per tutti, sono universali, ed è su questo mi appare. Guardi, mi lasci dire, io ho una tristezza nel cuore, che insomma, essendo pensionato o quasi ottantenne e costretto un po' dai medici a restare bloccato in casa in questi tempi, ho potuto vedere molti talk show, guardare i giornali, e la tristezza è che l'elemento religioso così decisivo per il nostro paese è sostanzialmente emarginato. Si parla solo di quante persone possono andare a messa, di come si deve dare la comunione, ci si è messi troppo tempo per arrivare a prendere una decisione che grazie a Dio è arrivata, perché la comunione è il cuore della nostra esperienza, ma l'esperienza cristiana è un modo di guardare gli affetti, un modo di guardare il lavoro, è un modo di guardare il riposo, è un modo di imparare il gratuito, è un modo di vedere il senso del dono. Cioè, tutti questi temi sono sempre subissati, si può capire per un verso, dalla questione terapeutica da una parte e dalla gravissima questione economica dall'altra, di cui lei è un grande esperto, cose che sono fondamentali, che non intendo intaccare, ma come disse una volta Papa Benedetto, la ragione economica stessa ha bisogno oggi di essere allargata, di vedere come si lega in maniera creativa ed organica alla questione generale del soggetto che si muove per un significato, e che quindi va anche incontro inevitabilmente alla morte, facendo leva su questo significato del vivere. Quindi io mi auguro che questo tempo, soprattutto questa seconda fase, che evidentemente è ancora segnata da incertezza, favorisca questa apertura dei cuori e delle menti, e consenta un passo di questo genere.
Cardinale Scola, è sotto gli occhi di tutto questo, di tutti, anche tutto quello che enormemente positivo fanno le associazioni di volontariato, sì, lei ne parlava, sì, prima, sì, sì. Però si è detto anche da questa esperienza traumatica usciremo migliori. Dopodiché c'è stato un fatto: una ragazza che era stata rapita è tornata in Italia, si era convertita all'Islam, è tornata in Italia vestita in un certo modo, e si è scatenata una tale quantità di critiche, chiamiamole così con un eufemismo, che addirittura una procura, quella di Milano, ha aperto un'inchiesta. Lei cosa pensa di questo caso e cosa pensa della reazione degli italiani?
Ma dunque, penso che la reazione di quegli italiani, che anche se hanno invaso i social, mi auguro che siano comunque pochi, sia strutturalmente sbagliata, perché al di là del caso particolare identifica uno sguardo sull'altro che è sbagliato. Noi viviamo troppo nella presunzione di conoscere ciò che passa nel cuore, nella mente di una persona, che poi va a qualificare le sue scelte. E quindi Gesù ci ha detto nel Vangelo che non giudicate e non sarete giudicati, che non vuol dire non farsi un parere culturale, sociale, politico, religioso su un determinato fatto, ma vuol dire saper stare teneramente alle soglie del cuore, del cammino di una persona. Adesso poi io non ho seguito analiticamente questo caso, sì, la genesi dell'impegno della ragazza, eccetera, e come le cose siano andate, però io penso che il primo elemento deve essere di gioia, perché una vita messa grandemente in pericolo è stata salvata. Poi ci sarà il tempo di analizzare la situazione, insomma.
Insomma, infatti io la riflessione aggiuntiva su cui le chiedo un'opinione è che a me ha molto colpito, al di là è premesso giustamente il fatto che nessuno di noi è in grado di avere questi elementi oggi, e quindi dovremmo su questo prima di giudicare capire, cioè non lo sanno neanche i magistrati che hanno appena iniziato a interrogare la ragazza, quanto ci sia di indotto, quanto e come di convinzione sua, tutte cose che ignoriamo. Ma al di là di questo, nelle reazioni eccessive c'era un punto chiaro, cioè noi abbiamo in Italia, lo richiamo anche gli ascoltatori, circa 1.700.000 erotti musulmani stimati, E tutte le volte che succedono cose che lambiscono o il terrorismo da una parte, che è un grande, terribile fenomeno che da anni ci accompagna, vicende che hanno a che vedere con pezzi di storie italiane in cui ci siano islamici, una reazione che scatta tra quelle eccessive è dire non è una di noi. Allora, mentre nel frattempo da anni noi faticosamente per questioni culturali, i rapporti dello Stato con le confessioni religiose, ma in realtà il rapporto con questo 1.700.000, al di là delle indagini fatte meritoriamente dalle procure sui fenomeni di chi lambiva o era pezzi di terrorismo organizzato anche da altri stati nel nostro paese, però è un fenomeno adesso rispetto ad altri paesi, penso all'India in cui da decenni ci si uccide a vicenda tra indù e musulmani, a me sembra di poter dare un giudizio abbastanza positivo, ma il suo, da pastore della Chiesa, con il rapporto con i musulmani e questo punto irrisolto nella coscienza degli italiani, che opinione ha?
Ma dunque, come lei sa, io una ventina d'anni fa a Venezia con altri, con personalità cristiane di varie confessioni musulmane, ho fondato il Centro Oasis, che pubblica anche riviste, libri, eccetera, per un dialogo tra cristiani e musulmani. E ho visto questa fatica di cui lei adesso parla. Le darò un dato: noi abbiamo cominciato a stampare questa rivista in italiano, in inglese, in francese, in arabo e in urdu. In urdu, a parte che all'inizio quasi nessuno sapeva cosa fosse l'urdu, che è comunque una lingua parlata da più di 1 miliardo di persone. E ho notato con una certa tristezza che non c'è nella maggioranza del nostro popolo una prevenzione, ma c'è una grande ignoranza. Mentre questi strumenti che andiamo preparando, perché l'attività avanza ancora, sono ben recepiti in Oriente e gli orientali, membri del comitato scientifico, ci sostengono, ci aiutano, eccetera, in Occidente conoscere meglio l'Islam sembra non interessare se non a una minoranza di persone, e allora l'attenzione sociale viene in campo quando capitano gli episodi a cui lei faceva poco fa riferimento. Però io sono speranzoso nel senso profondo e nobile della parola da questo punto di vista, perché adesso per esempio avremo abbastanza presto un interessante incontro con tra cattolici e cristiani, insomma, di varie confessioni e musulmani, in cui una delle prime volte da parte nostra parleremo di Dio, parleremo del rapporto tra l'uomo e la donna, parleremo dell'esperienza dell'amore nella famiglia, in cui i contenuti che danno senso alla vita verranno esplicitati e diventeranno secondo me un oggetto di conoscenza. Poi non possiamo dimenticare il grande incontro dello scorso anno da Abu Dhabi tra Papa Francesco e il grande imam, e la dichiarazione sulla fratellanza umana con cui le due religioni si sono impegnate a lavorare, a lottare. Sono fenomeni epocali che hanno bisogno di tanto tempo per evolvere, però io credo che è giusto avere speranza in un futuro buono da questo punto di vista. E anche la grande prova del coronavirus: se noi riscopriamo in esso il peso del soggetto, il peso dell'altro, la modalità di sguardo capace anche di perdono sull'altro, come Gesù ci ha insegnato morendo in croce per noi, io credo che ci potrà rendere migliori. Certo, se questi elementi di fondo restano sempre rimossi, la questione, anche se si concentrerà molto sulla scienza e sui bisogni dell'economia e sulla modalità di portare il dolore di molti, non è detto che usciremo per il meglio, insomma.
Certo. Cardinale Scola, Matteo Salvini, che dice insomma di avere un afflato religioso notevole, insomma, che comunque porta spesso il discorso religioso in politica, ha detto in questi giorni però l'Islam è una religione fanatica. Ecco, lei diceva che spesso c'è ignoranza rispetto all'Islam. Crede che sia il caso di Matteo Salvini anche?
Adesso io non voglio dare un giudizio diretto su Salvini, soprattutto non voglio giudicare certi suoi gesti, perché vede, la fede è nel profondo dell'uomo, se ne vede il riverbero nella vita sociale, la testimonianza, ma la conosce solo Dio. Certo, personalmente non capisco certe le sue espressioni. Mi domando però quanto non siano forzate e spinte da una logica politica comune un po' a tutti e un po' troppo fragile e, talora mi permetta di dire, superficiale nel nostro paese in questo momento.
Allora, Oscar, ringraziamo tanto il cardinale Angelo Scola di essere stato con noi questa mattina. Grazie. Abbiamo parlato del suo libro per PM, un ebook, L'esperienza della solitudine, l'uomo vive come relazione o non vive. Grazie, cardinale Scola.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Buongiorno a lei.